Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Mi fa piacere vedervi in questo tempo che stiamo attraversando. E, allora, continuiamo a cibarci della parola di Dio. E qualcuno mi chiedeva personalmente perché la prima lettera ai Corinzi. E allora la risposta è quella che semplicemente in questi anni e con diversi di voi ci siamo incontrati, no? Personalmente presso la nostra sala dei Gesuiti, e i primi anni siamo partiti nel 2003-2004 presso le suore, sempre a Bari, vicino Piazza Garibaldi, e a leggere la Bibbia, leggere e commentare i libri biblici. E allora in questi anni ho voluto e vorrei anche continuare, cioè per gran parte degli anni abbiamo letto semplicemente abbiamo letto l'Antico Testamento, un po' perché mi sembra che è l'urgenza principale. Noi siamo in generale, no, io lo dico spesso, lo sapete, come popolo di Dio, cattolici, ignoranti, biblici, non colpevoli, perché non siamo stati formati alla Bibbia, e allora in questa ignoranza, che non è solo un fatto culturale, che pure ha la sua importanza, ma come cristiani è un fatto fondamentale di fede in Gesù Cristo, perché basti ricordare la frase di San Girolamo, che diceva: l'ignoranza delle sante scritture e ignoranza di Cristo, per capire la portata della problematica. E allora, così, grazie a Dio, nella Chiesa si stanno attivando tanti, no, uomini, donne, preti, laici, ci sono delle teologhe, delle bibliste, no? Rosanna Virgili, Lidia Maggi, eccetera, per dire, no? Delle donne, ma anche tanti uomini, e che stanno facendo questo servizio alla comunità cristiana. Allora anch'io in questi anni, per quello che posso, cerco di fare questo servizio di lettura, ecco, per poter conoscere più profondamente le nostre scritture e attraverso di queste cogliere qualcosa di più del volto di Dio che si rivela in Gesù. Gesù ebreo che viene dall'Antico Testamento, da una storia che viene, giunge a noi attraverso il popolo ebraico, le scritture, le sante scritture del popolo ebraico, che per noi sono l'Antico Testamento. Allora, quindi abbiamo letto tanto di questo, adesso non saprei quantizzare quanto, però io credo che sicuramente la maggioranza dei testi dell'Antico Testamento li abbiamo letti, e abbiamo letto qualcosa del Nuovo, e in questi ultimi anni Giovanni, no, l'anno scorso, gli Atti degli Apostoli, sui quali sono tornato, e allora naturalmente arrivare a Paolo, che abbiamo incontrato un po' negli Atti, però naturalmente Paolo direttamente lo incontriamo nelle sue lettere. E allora per questo siamo alla prima lettera dei Corinzi, no? Cioè, io vi dico, sempre un po' di timore ad affrontare Paolo, perché Paolo è complesso, Paolo è profondo. Però ci proviamo anche con un po' di incoscienza, no? E poi sperando che appunto che lo Spirito Santo poi le mie povere parole, soprattutto nella riflessione poi personale di ciascuno di noi, li parli più profondamente. Allora partiamo con questa avventura di leggere la prima lettera ai Corinzi. E allora prendiamo una lettera di Paolo. Come sapete, come dire, lo studio biblico, soprattutto del secolo scorso, eccetera, ha sempre più messo in evidenza come fra le lettere pauline bisogna distinguere tra quelle che in qualche modo si attribuiscono, si possono attribuire direttamente a Paolo, la lettera ai Romani, la prima e seconda lettera ai Corinzi, la lettera ai Galati, e adesso non ve le enumero tutte, sono, se non sbaglio, sette, e le pseudo-pauline, cioè quelle che non sono di Paolo, ma sono della scuola paulina, e che, come si faceva nell'antichità, venivano poi attribuite a Paolo. La lettera agli Efesini, per esempio, non è di Paolo. La lettera ai Filippesi, sì, ma la lettera agli Efesini no. E, come per esempio anche la lettera a Tito, a Timoteo, sono considerate pseudo-paoline. E poi, per esempio, si è anche capito che la lettera agli ebrei, che nelle Bibbie più, se voi trovate qualche Bibbia un po' più vecchia, anche proprio del prima del concilio, eccetera, veniva detta lettera di San Paolo, apostolo agli ebrei, allora quella prima si è detto non è di Paolo, poi si è detto non è una lettera e poi si è detto non è agli ebrei. Quindi per cui noi adesso la chiamiamo, continuiamo a dire lettera agli ebrei, ma si potrebbe. Allora se Dio vorrà e ci darà forza e voglia, magari poi la leggeremo. Però rimaniamo sulla lettera di Paolo. E poi avere a che fare con Paolo e avere a che fare con quello che, per esempio, nel mondo ebraico molti pensano che Paolo è stato il fondatore del cristianesimo. E a me è capitato nei viaggi in Terra Santa, mi ricordo un anno eravamo a Eilat sul Mar Rosso e la sera, dato che ero con un gruppo di giovani, dormivamo in un campeggio. C'era il custode, che era un tipo interessante, perché faceva il custode del campeggio, cioè la sera, di notte, tra l'altro, col pistolone, con la pistola, eccetera, eccetera. Però era un cabalista, era uno che... E mi diceva così, diceva, ma sai, il problema è che poi... Ma Gesù era bravo, Gesù era un profeta, eccetera. Il problema è che poi Paolo si è andato di testa, no? E ha messo su il cristianesimo. E questo è appunto, molti pensano che il problema, cioè che il cristianesimo sia fondato da Paolo. Allora, naturalmente non è la fede cristiana, però allo stesso tempo, se andate, no, avendo la Bibbia davanti a voi, vi rendete conto che dei 27 libri, mentre l'Antico Testamento sono 46 libri, nel Nuovo Testamento sono 26. Di questi 26, la maggioranza relativa, adesso non credo sia assoluta, ma relativa, sono scritti paolini o pseudo-paolini. Allora, questo lo dico per dire, cioè, la statura di quest'uomo e del pensiero, della riflessione, no? Della sua esperienza cristiana, perché poi quello che noi saremo a contatto con quest'uomo è la sua esperienza di Cristo, è la sua passione per le persone che nasce dal suo incontro con Cristo. E, ecco, allora questo per dire. Interessante. Noi leggeremo delle lettere, la lettera ai Corinzi, e un'altra nota è questa, che le lettere, in particolare la lettera di Paolo ai Tessalonicesi, come sapete, è ritenuta il primo scritto neotestamentario, cioè del nostro Nuovo Testamento, il primo, il più antico. È la prima lettera ai Tessalonicesi, che è datata intorno al 50 d.C. Tanto per avere un po' di cronologia, e sapete che per, noi non sappiamo la data della nascita del Signore Gesù, ipotizzata prima del 4-6 a.C. Ci sono degli studi che provano a ipotizzare con degli argomenti l'anno della morte, arrivando anche a dare una data, e hanno una certa, un certo fondamento, non dico io, lo dicono gli studiosi, eccetera, e siamo al 30 dopo Cristo. Ora, Paolo, e gli studiosi pongono un po' la data della sua conversione nel 37 d.C. Paolo probabilmente è nato dopo l'anno 0, 5, 7 e d.C. E la sua conversione è datata intorno al 7, scusate, al 37 d.C. Allora, scusate. Allora, i primi scritti cristiani che noi conserviamo e che abbiamo poi inserito nel Nuovo Testamento, cioè quindi sto dicendo quella parte della Bibbia per noi in qualche modo di riferimento per conoscere il mistero di Dio, i primi scritti sono lettere. Anche la lettera che noi leggeremo è datata intorno al 51, 50. Dopo la prima Tessalonicesi, però non di molto dopo. E pensate che il Vangelo di Marco, che è considerato al momento il Vangelo più antico, è datato intorno al 70 d.C. Allora, anche questo è interessante, no? Le prime comunità cristiane ci testimoniano uno scambio epistolare, una comunicazione tra comunità e in particolare tra delle persone autorevoli, come appunto Paolo, che scrivevano alle comunità di riferimento, comunità come nel caso di Paolo che avevano fondato loro, la maggioranza delle lettere che noi abbiamo, oppure anche la lettera ai Romani, che io non ho il coraggio di leggere perché è la lettera più difficile che ci sia di quelle di Paolo, è scritta a una comunità a Roma appunto che lui non ha fondato. È interessante questo, no? Noi non sappiamo chi ha portato il Vangelo a Roma, non si sa. Ma lui, volendo andare a incontrarli, scriverà questa lettera che annunciava il suo andare lì, poi dopo ci andrà, ma non come pensava lui. Allora, intanto questo discorso un po' di lettere, di comunicazione tra le comunità. E poi, allora, ecco, una domanda che potrebbe sorgere, ma se non avevano i Vangeli, perché il primo Vangelo di Marco nel 70 parlavano di Gesù? E chi parlava di Gesù? Allora, qui, scusate se faccio questa piccola, no, potrebbe sembrare un po' più scolastica, ma con tutto rispetto, molti fra voi sono professori professoresse, però credo che può essere l'occasione. E la prima comunità cristiana nasce sulla testimonianza degli apostoli, dei discepoli e delle discepole del Signore Gesù. Poi si dimentica sempre la presenza di discepole, no? E quindi c'è una prima fase orale, anche perché poi lo scritto non era così facile, era anche costoso, eccetera, quindi c'era la testimonianza orale dei discepoli del Signore che andavano, eccetera. Ora, cosa succede? Che allargandosi anche la comunità, non andando direttamente soltanto alle persone che avevano incontrato il Signore Gesù, che erano state con lui e che parlavano in prima persona in qualche modo, questi racconti di Pietro, degli altri, di Filippo, di Andrea, di Maria Maddalena, eccetera, cominceranno a essere raccolti in detti, fatti, parole di Gesù che vengono chiamati logia. E quindi dobbiamo immaginare, sì, dobbiamo immaginare dei piccoli librettini, cioè o cose raccolte, per esempio raccolte di miracoli di Gesù, li chiamo miracoli, ma sapete che c'è tutta una di segni di Gesù, raccolte di catechesi di Gesù, raccolte di incontri che Gesù ha compiuto, eccetera, eccetera. Ora, questo girerà fra le comunità. E fra l'altro, la cosa anche interessante è che noi in Paolo non troveremo mai riferimenti a dei detti di Gesù, a dei miracoli di Gesù. Si danno come presupposti, cioè non è che Paolo non conosceva situazioni, appunto, e parole di Gesù, ma lo si dà come presupposto, cioè per cui Paolo sarà colui che a partire in qualche modo da un'esperienza di incontro con Gesù, fra l'altro anche per lui immediata, nel senso che lui non ha incontrato direttamente Gesù, Paolo non ha mai incontrato direttamente Gesù, lo incontrerà prima di tutto nei cristiani che perseguiterà, gli Atti degli Apostoli. Lo incontrerà in un'esperienza profonda, spirituale, che gli scaverà il cuore, mistica, se possiamo dire così, e lo incontrerà appunto poi nei racconti che anche gli altri apostoli faranno del Signore Gesù. E allora, ecco, quindi per dire, Paolo ci aiuterà in qualche modo a cogliere come un cristiano approccia la realtà, a partire dall'esperienza di Dio che ha fatto in Gesù. Lo dico subito, no? Cioè, noi per esempio in questa lettera noi vedremo come Paolo risponderà a tante situazioni, quesiti che la comunità gli porrà e vedremo che magari alcune di queste sono più vicine a noi, alcune sono più lontane da noi. E allora, se sono più lontane da noi, uno potrebbe dire: vabbè, ma perché allora le leggiamo? Le leggiamo perché è interessante l'approccio, il metodo, il modo di incontrare la realtà. Perché appunto vedremo che i primi cristiani, anche Paolo, si incontreranno con quelle problematiche di incontrare situazioni di realtà su cui Gesù non ha detto direttamente nulla, ma sarà come dire come, a partire dallo spirito del Signore, dalla sua mentalità, dal suo pensiero, dalla sua persona che non c'è più, è mediata dalla sua parola, dall'esperienza che possiamo fare di lui, noi possiamo vivere incontrando delle realtà nuove. Ci torno su questo, mi sembra importante, non so, non sto riuscendo tanto a spiegarmi, però vedete, è la problematica di sempre, perché poi noi in ogni tempo incontriamo delle realtà nuove, su cui Gesù non ha detto nulla direttamente. No? E allora come approcciarci, no, a queste situazioni nello spirito del Signore, eccetera. Va bene, torneremo un po' su queste cose, no? Credo anche poi leggendo sarà un po' più chiaro. Intanto, per ancora avere qualche idea appunto su Paolo, interessante che Paolo appunto incontra il Signore Gesù nel 37. E faccio vedere, poi condivido qui queste cartine, vediamo che ci danno almeno qualche immagine. Allora, questo lo vedete, sì, è il primo viaggio missionario, cioè nel senso che Paolo, secondo il racconto degli Atti di Luca, farà quattro viaggi, tre missionari, questo è il primo. E l'ultimo invece è quello della prigionia che lo porterà poi a Roma. Interessante anche un'altra cosa che mi piace sottolineare, che Paolo si converte intorno al 37, poi rimarrà a Damasco qualche anno, poi andrà a Gerusalemme e vorrà unirsi ai cristiani di Gerusalemme che immediatamente diffidano di lui, perché no, il persecutore, per cui dice si è convertito, quello fa una finta, eccetera. E sarà Barnaba che farà da mediatore, da conciliatore tra la comunità cristiana di Gerusalemme e Paolo. Lo accoglieranno? Però dato che Saulo è Saulo, e che succede? Come dire, uno magari si converte, cambia il cuore, però tante abitudini rimangono. E dato che lui era un tipo focoso e litigioso, che succede? Che cominciò, dice gli Atti, cominciò a litigare con i giudei perché lui voleva dire che è Gesù Cristo, eccetera, eccetera. E questi tentarono di ucciderlo. Per cui i cristiani di Gerusalemme gli consigliarono di tornarsene a Tarso. Vedete Tarso dov'è? Tarso è qui, nell'attuale Turchia. Cioè lo pensionarono. Aveva appena cominciato a fare il missionario e già lo pensionano, pensa, questo qui. E lo mandano via, fra l'altro dice che lo accompagnarono a Cesarea Marittima, cioè si assicurarono che salisse in barca, non è che lo lasciarono andare così, no, 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 ti accompagniamo per salutarti, si assicurarono che andasse in barca e lui se ne andò a Tarso dove rimase una decina d'anni. E fin tanto che lo stesso Barnaba in seguito, eccetera, lo andò a riprendere con lui. Allora, questo è il primo viaggio missionario. Nel secondo viaggio missionario, questo ci interessa di più per la nostra lettura. Vedete, Paolo arriverà a Corinto. Qui è Corinto, vediamo, no? E fra l'altro arriverà. Pensate, no? Anche tutto questo viaggio, prima nell'Asia Minore, poi in Europa, Atene, ricordate, arriverà a Corinto da Atene, e Atene dove sappiamo ci sarà il più grande scacco della vita missionaria di Paolo, no? Nel famoso discorso all'Areopago, cioè che fra l'altro si era preparato bene. Si era preparato bene, aveva cominciato lodando le divinità che loro avevano, lodando il loro e dicendo che poi aveva trovato un'ara, no, Dio sconosciuto. Bene, bene, per cui fu quel Dio sconosciuto che cui voi fate un altare, io ve lo rivelo. Per cui cominciò a parlare, eccetera, soltanto che quando arrivò al discorso sulla risurrezione dei morti, diversi cominciarono a dire. Grazie, su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. E quindi fu un disastro. Qualcuno si avvicinò a lui, ma sostanzialmente fu. Per cui, e fra l'altro questo è interessante, teniamone conto, perché vedremo che anche un discorso sulla sapienza sarà molto presente, su quale tipo di sapienza sarà molto presente nella prima lettera ai Corinzi. Da Atene si sposterà a Corinto. Corinto, che vediamo se c'è qualcosa, no, che volevo farvi vedere. Eccolo qui, vedete? La vedete? Corinto è qui, è Atene. Corinto è qui, all'ingresso nel Peloponneso, no? Cioè, quindi questa città particolare, era una città che era stata distrutta dai Romani nel 44 avanti Cristo, poi era stata ricostruita dagli stessi Romani, era una città quindi latina e greca, e era una città che aveva due porti, uno da questa parte qui, Lecheo se non sbaglio, e Cencre, questo qui, e l'altro porto che anche Paolo poi a un certo punto nomina. Già nell'antichità, come sapete, si pensava di fare il canale di Corinto, ma soltanto nel 1800 è stato realizzato, per cui oggi, anch'io quando sono stato, siamo andati a visitare questo canale. E le rovine dell'antica Corinto, vedremo che Paolo arriverà e sarà accolto presso alcuni cristiani, Aquila e Prisca, Priscilla, questa coppia. Che era stati ebrei che erano stati cacciati da Roma per un editto di Claudio, imperatore, e che, dato che si erano incontrati, erano fra l'altro dello stesso mestiere, facevano tende. E Paolo dice appunto, sappiamo negli Atti degli Apostoli, al capitolo 18 in poi, rimarrà presso di loro per almeno un anno. E quindi ancora in quel periodo comincerà a nascere la comunità. Però è interessante che Paolo arriva, ci sono dei cristiani, ma non c'è ancora una comunità. Con Paolo comincerà a sorgere questa comunità. E Paolo tornerà anche nel terzo viaggio, vedete, ripasserà di nuovo da Corinto, si fermerà a Efeso, dall'altra parte. E questo per dire che in questi anni ci sarà Paolo sarà il fondatore della comunità di Corinto, anche se poi sarà in giro, però manterrà sempre un rapporto e vedremo anche intenso e complesso, con diversi anche scontri. Sembra che appunto in un'assemblea, con i cristiani di Corinto, Paolo sarà contestato e addirittura sarà schiaffeggiato. E lui poi, tornando a Efeso, scriverà una lettera tra le lacrime. Vedremo che se ne parla in questa nostra prima lettera, nei Corinzi, di questa precedente lettera tra le lacrime. E quindi che cosa vuol dire? Che è perduta, non ce l'abbiamo. Per cui, non so se adesso riesco a spiegarmi, ma la nostra prima lettera ai Corinzi in realtà è la seconda, perché nella prima lettera ai Corinzi si fa riferimento a una lettera precedente scritta da Paolo che noi non abbiamo. Ora, quindi la nostra è la seconda. Ci sarà ancora scambi fra di lettere, di biglietti, per cui mentre la prima lettera ai Corinzi è una lettera che gli studiosi considerano unitaria, cioè è una lettera. L'idea generale tra gli studiosi è che la seconda lettera ai Corinzi sia invece l'unificazione di diversi bigliettini, lettere più brevi che siano state messe insieme poi da un redattore successivo e sia quella che noi conosciamo appunto come la seconda lettera ai Corinzi. Allora, noi entriamo in un epistolario, tra Paolo e questa comunità di Corinto. Qualche tratto, mi rendo conto che forse oggi, come primo incontro, arriveremo a leggere qualcosa, ma è l'incontro introduttivo, per cui mettetevi l'anima in pace, se siete un po' stanchi, tanto c'è la registrazione, togliete il video, vi capisco, e quindi potete anche appisolarvi. Però penso che sia anche importante dire almeno qualcosa. E com'è fatta questa comunità? Intanto ecco ancora due parole su Corinto, cioè questa città con due porti, quindi su queste vie di comunicazione tra l'Occidente, Roma, l'Oriente, attraverso la Grecia. E questo per dire, quando c'è commercio c'è movimento, c'è movimento anche religioso, sono stati ritrovati i resti di diversi templi, fra cui anche dei templi egizi, Serapide, Iside, ed è stato ritrovato anche il tempio della dea Afrodite, che come chi è più classicista di me naturalmente sa, era un culto in cui c'era anche una componente sessuale. E allora questo faceva sì, questo e altre cose, che i Corinzi avevano anche proprio un po' una fama, i costumi, no, dei Corinzi era vivere alla maniera dei Corinzi era un po' vivere in una maniera un po' libera, diciamo, le donne Corinte. Quindi allora questo lo dico anche perché poi voi vedremo e troveremo anche delle problematiche in questa prima lettera che hanno a che fare con la sessualità, con delle relazioni, eccetera. Si parlerà di caso di incesto, eccetera, eccetera. E un altro elemento da tenere presente è che a Corinto si tenevano anche dei giochi istmici, dove sembra che era ammesso in alcuni giochi la partecipazione anche di donne. E questo lo dico perché magari già l'avete sentito e lo vedremo. Noi vedremo che Paolo spesso userà anche dei paragoni ginnici. Parlerà della corsa, del premio, del vincitore, eccetera, eccetera. Probabilmente perché il background, no, diciamo, dei suoi ascoltatori aveva dietro questa cosa delle corse, eccetera. E il fatto che vi partecipasse anche che, alcune volte delle donne, dice che queste donne, anche nella comunità, erano donne che avevano, come dire, una maggiore attività, vivacità, ecco, sia nella città sia nella comunità cristiana. E vedremo che anche lì con Paolo ci sarà un dialogo, che cercheremo di approfondire. Allora, la comunità, vedremo che è una comunità giovane, naturalmente, non può essere altro, vivace. Ricca, ricca non in termini, anche se ci saranno problematiche economiche, ma ricca in termini di personalità. In questa lettera Paolo nomina tanti, ci sono molti nomi che vengono nominati, Sila, Timoteo, Sostene, Crispo, Gaio, la famiglia di Stefanas, si parlerà più volte di Apollo, che è questo. Probabilmente un predicatore alessandrino, e questa è un po' l'ipotesi, e che qualcuno, fra l'altro, fra gli studiosi, ipotizza che possa essere l'autore della lettera agli ebrei. È un'ipotesi questa qui. Quindi un personaggio, per dire, di spessore. E quindi una comunità ricca di personalità, che però vedremo che insieme alla ricchezza di queste persone presenterà la problematica di come le persone possono stare insieme. Questa è la problematica di tutte le comunità e di tutti gli uomini e le donne, di come poter stare insieme. E vedremo anche della prima comunità cristiana, le divisioni all'interno della comunità. Poi un'altra cosa interessante che dovremo cogliere, perché questa ci interessa sempre più, è che una comunità in un contesto. C'è una comunità in un contesto, come dire, più grande di lei, cioè in un contesto di minoranza. Un contesto di minoranza. Noi abbiamo ancora la percezione, noi cattolici in Italia, di vivere in maggioranza. In maggioranza, ma non lo siamo. E ve l'ho già detto, mi piace ricordarlo. Non so se ci sono degli amici di Viterbo in collegamento. E comunque, quando ero una volta a Viterbo, in una chiesa per una prima comunione, dove tra l'altro ero coinvolto perché c'era la mia figlioccia che faceva la prima comunione, e allora il parroco, una brava persona, veramente una bravissima persona, però per dire, dato che lì era un po' come il sud, cioè non eravamo in pandemia, quindi c'era casino, nonni, zii, tutti no, già pronti con i cellulari, con tutte le cose. Allora lui, prima di cominciare la messa, sale sull'ambone e per tentare di arginare queste cose dice scusate, scusate. Dice, so che molti tra voi non vanno a messa, rispettate il luogo sacro. Allora, al di là della persona che l'ha detto, che rimane, è veramente una bravissima persona, però questa espressione dentro di me è risuonata perché non mi è piaciuta, perché arrivare lì in maniera, come dire, rimproverante. So che molti tra voi non vanno a messa. Cioè, so che molti tra voi siete dei cattolici non bravi perché non andate a messa. Rispettate almeno il luogo sacro. Ma non lo so, io a me sarebbe piaciuto più ascoltare qualcuno che veniva su e diceva: buongiorno, buongiorno, benvenuti. So che molti tra voi non sono cristiani, siete i benvenuti. La comunità cristiana vi accoglie con gioia e vi chiede di sintonizzarvi con noi, non con le mura, ma con noi, con quello che stiamo celebrando per i nostri figli. Cioè, mi sembra che avrebbe dato un po' un segnale anche di dire: noi sappiamo che, no, che la maggioranza non interessa niente, ma non li giudichiamo. Non li giudichiamo. Noi siamo ancora in un contesto, in un'idea di essere maggioranza, che tutti sono cattolici. Mi ricordo anche in un, non so se c'era qualcuno di voi, una volta in Terra Santa, che incontravamo padre David Neuhaus, questo gesuita israeliano ebreo, e che ci parlava un po' della, no, del fatto che, di come aiutare, loro sono, voi sapete che i cristiani sono meno del 2% in Israele e Palestina, i cattolici ancora di meno, e il loro grande problema era quello che i figli delle comunità, delle famiglie cristiane, crescevano in contesti scolastici, ebraici soprattutto, dove non c'era nessun riferimento al cristianesimo, cioè nel senso che Pasqua è la Pasqua ebraica, Natale non c'è, c'è la festa delle luci, Hanukkah, c'è, no, ci sono. E allora, come dire, come senza riferimenti esterni, no? Allora c'era una signora che disse: ma è terribile, c'era un italiano di Bari, ma è terribile. E lui disse: no, è bellissimo. Cioè, dipende da che prospettiva vedi le cose. Per noi che ci sentiamo ancora maggioranza e non lo siamo, e siamo in perdita, c'è il cedimento, ci sta cadendo il terreno per cui perdiamo potere. Per chi invece parte in minoranza, è come dire, è la sfida del Vangelo. Dove fra l'altro, ecco, quando si è in minoranza, come sapete, ci possono essere, cioè ci può essere la tentazione della chiusura, no? Siamo tra di noi, perché il mondo è cattivo. Sono tutti peccatori, siamo tra di noi. La comunità di Corinto, meno male, grazie a Dio, non farà questa scelta, ma è a contatto con gli altri, per cui alcuni vanno alle feste dei templi pagani, nelle loro riunioni ci sono altri che vengono. Per Paolo non condannerà assolutamente questo. Vedremo che per Paolo sarà importante precisare alcune cose, per esempio quando si va ai banchetti dei templi pagani, dove anche il mangiare delle carni immolate agli idoli significava in qualche modo non soltanto farsi una bella magnata, ma era anche esprimere una fede, no, in quello. Allora dirà un momento: fate attenzione, eccetera eccetera, no? E, però interessante anche questo, no? C'è una comunità cristiana che è estremamente in minoranza. Allora anche questo è interessante per noi, perché noi lo siamo già, nonostante che penso che tanti preti, tanti vescovi e anche dei laici, adesso non sentitevi a posto voi laici, tranquilli, sempre noi preti, eccetera eccetera, siamo coinvolti tutti, per cui non lo si vuole accettare, ma questa è la realtà, no? E lo sarà sempre più, in un contesto fra l'altro anche molto più complesso, con presenze di altre persone con altre fedi, o con nessuna fede, e noi con loro. E quindi la lettera vedremo che ci aiuterà a entrare sempre più in questo. Ora, detto questo, io direi cominciamo a leggere, almeno un'introduzione, almeno per leggere qualcosa. Allora io lo condivido, vediamo se riesco a trovare questo, sì, e vi condivido, vedete la prima, questa qui, state vedendo la lettera? No. Guarda, non posso aiutarti. Su Zoom io sto condividendo le immagini, non su Meet, non posso. No, Bisogna andare su Meet, su Zoom, lì non ho. Allora, intanto vi devo un momento perché non ho condiviso quello che volevo condividere, ma lo vedo questo qui. Eccolo, lo vedete? Amici di Zoom, fatevi, ecco, grazie. E il testo, il testo che fra l'altro avete anche voi, soltanto che ho fatto qualche sottolineatura che già vi metto davanti. Allora, inizia così. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Allora, vedete, questa è l'introduzione, è un'introduzione un po' standard, cioè in tante lettere di Paolo, era un'introduzione standard non solo nelle lettere di Paolo, dove c'è il mittente, si presenta appunto Paolo, che presenta se stesso nel primo versetto, poi il destinatario. E alla Chiesa di Dio che è a Corinto, eccetera, eccetera, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il Signore, e ringraziamento. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Ora, ricordate che questa lettera è la seconda, vi dicevo, no? Non è la prima è quella dopo il bisticcio, eccetera, eccetera. Allora, anche questa lettera noi vedremo in diversi passaggi, ma già subito dall'inizio, come Paolo, che vuol bene a queste persone, ha fondato lui la comunità, si sente lui padre, sa bene che la grazia viene dal Signore Gesù, ma lui è colui che ha messo il seme, no, eccetera, e quindi ha un rapporto speciale con questi cristiani. E vedremo che troveremo più volte un Paolo che vuole litigare con i cristiani di Corinto e sarà segnato dal litigio. E vedremo un po' perché questi cristiani, questa comunità che è viva, che è ricca, che avrà la tentazione di, come sempre, no? Di credersela, di sentirsi arrivati, di sentirsi. Tanto che, ricordate quello che vi dicevo, che in un'assemblea le cose si scalderanno tanto da arrivare alle mani, e sembra che qualcuno appunto abbia schiaffeggiato Paolo. Per cui non vi dovete neanche, no, scandalizzare quando al Santo Sepolcro si pigliano a scopettate, eccetera. Cioè, dall'inizio è così. E ci sarà sempre, purtroppo, no, delle situazioni magari in cui si trascenderà. Però ecco, interessante anche questo, no? Cioè, all'interno anche della comunità cristiana, anche il momento della discussione forte e del litigio. E qui non voglio fare nessun discorso di natura più psicologica, che non è il mio campo, eccetera, no? Ma togliendo le situazioni patologiche in cui cioè, si litiga sempre, in alcune relazioni, in alcune famiglie si litiga perennemente, e lì c'è proprio una patologia terribile, ma che nelle relazioni sane si possa anche in certi momenti arrivare al conflitto. Per poi tentare di superarlo, per poi, no? Anche questo è sano. E perché altre volte, vedete, così come una patologia è quella di litigare sempre, l'altra faccia qual è? Evitare sempre il conflitto. Per cui nelle famiglie, ma anche nelle comunità religiose, no? O c'è questo, oppure ognuno per conto suo. vedremo quando invece c'è l'amore e c'è il vedere il bene e in certi momenti poter in qualche modo non, in maniera più forte, magari anche Paolo era anche un tipino, naturalmente, però lo vedremo capace di una parola forte, no? Noi, essendo un po' ignoranti biblici non colpevoli, ci manca un po', no, questo, come dire, per esempio anche tutto lo spirito profetico. Isaia, Geremia, Ezechiele, gli altri profeti, Amos, c'è gente che non la mandava a dire e che allo stesso tempo esprimevano da parte del Signore l'infinita misericordia, l'infinito amore, però quando c'era, quando bisognava, venivano fuori in maniera forte, forte. Allora, perché dico questo? Perché vedete, l'inizio è Paolo, chiamato, l'ho messo in rosso, perché vedete che già in questi primi versetti più volte torna il verbo kaleo, quindi il verbo del chiamare. Quindi Paolo che si presenta come chiamato, essere apostolo, inviato di Cristo Gesù per volere di Dio, e il fratello Sostene. Allora, prima di tutto, ecco, questo, lui sente che si è stato chiamato da Cristo Gesù. Qualcuno gli ha rivolto la parola. E il libro dei numeri, se non sbaglio, perché adesso mi viene un dubbio, ma è il libro dei numeri, si chiama in ebraico, ricordate che i libri in ebraico si chiamano con le prime parole. E le prime parole del libro dei numeri sono Vaikra e chiamò, e chiamò. E è bello perché, fra l'altro, la chiamata, purtroppo noi nei nostri gerghi e giri, circoli ecclesialesi, per modo di dire, quando parliamo di chiamata, parliamo sempre della vocazione religiosa, del presbiterale, hai avuto la chiamata? Hai perso la chiamata? No, sembra una malattia, cioè l'hai avuta, l'hai superata, cioè hai postumi, no? No, custodisci la chiamata di Dio, il dono grande della chiamata di Dio. Ma noi viviamo perché Lui ci ha chiamati a vivere, ha gridato il nostro nome. Con questa immagine, ha gridato il nostro nome, ci ha chiamati, ci ha rivolto la parola. Rivolgersi la parola e permettere la vita. E lo sappiamo anche in questi tempi in cui siamo costretti a stare più in casa, in solitudine, oppure se ci sono anche altri, a volte in solitudine con altri, perché non ci si parla. E allora Paolo dice che io, la mia identità è legata a qualcuno che mi ha rivolto la parola, mi ha chiamato, a essere suo annunciatore, per il volere, per la benevolenza di Dio. E allora sono io, dice Paolo, che vi sto scrivendo, cari amici e fratelli e sorelle di Corinto, insieme a Sostene. Chi è sto Sostene? Chi è sto Sostene? Allora, Sostene, vediamo se lo trovo al volo, perché ve lo faccio vedere dagli Atti degli Apostoli. Vediamo un attimo, scusate, eccolo qui. Eccolo qui, allora lo condivido, vediamo un attimo. Chi invece di amici di Meet, prendete Atti capitolo 18, se avete la Bibbia con voi, invece con gli amici lì lo prendiamo, eccolo qui. Allora, Ce l'avete presente adesso, no? Davanti a voi, gli Atti degli Apostoli, li vedete? Allora, qui parla appunto per vedere chi è sto Sostene. E allora dice, versetto 12, mentre Gallione era proconsole della Caia, attenzione a questo Gallione che era parente di Seneca, e di questo Gallione a Corinto è stata trovata una lapide dedicatoria che è datata con la data e quindi è un elemento molto importante per gli studiosi per datare quindi quando questo fatto è accaduto. E siamo nel 50-51 in questo periodo dopo Cristo. E allora dice, mentre Gallione era proconsole d'Acaia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale. Negli Atti degli Apostoli è un po' una costante, cioè Paolo va in una città, trova la comunità ebraica, i suoi fratelli e sorelle, va in sinagoga, comincia a predicare, ad annunciare che il Messia era giunto ed era Gesù. Un po' le opposizioni, un po' lui era un tipino, andava a finire sempre male, cioè che lo pigliavano, lo malmenavano, lo buttavano fuori. E allora anche qui succede la stessa cosa. E quindi lo conducono davanti al tribunale, dicendo: costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge. Paolo si prepara a rispondere, ma Gallione disse ai giudei: se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende. Attenzione, siamo in Europa. Siamo in Europa. E Paolo è un orientale. E mentre in Oriente le situazioni in cui lui si era trovato erano state coinvolte le autorità cittadine, lui era stato malmenato, non gli lasciavano neanche il tempo di dire che era cittadino romano. Per cui quando poi venivano a scoprire che era cittadino romano, subito, no? Per paura lo lasciavano andare, eccetera. Prima lo malmenavano, no? Perché in Europa invece Saulo, come tutti gli orientali, veniva un po' disprezzato. Potremmo dire come gli zingari da noi, come, non so, gli immigranti dell'Africa, i marocchini, eccetera, che noi, per cui quando sono dei tafferugli tra di loro, ma che se la vedano loro, si ammazzino tra di loro, cioè, che ci fregano. Per cui, vedete, Gaglione, rispetto a sta cosa, gli dicevo: guarda, Paolo si stava preparando, non mi interessa se fossero delle vostre superstizioni, vedetevela voi. E gli fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, vedete il nostro Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gaglione non si curava affatto di questo. Cioè, come dire, probabilmente Sostene si era mostrato più aperto e vicino a Paolo, e allora per costringere il procuratore romano a intervenire, prendono Gaglione e cominciano a fracassarlo di botte. Ma Gaglione non gli frega niente. Allora vedete, no, come è provocatorio, no, in maniera molto forte, l'iniziare da parte di Paolo con questo, no? Dicendo: vedete, no? Cari fratelli così bravi, così forti, così sicuri di sé, eccetera, io sto con quello lì che nella piazza pubblica di Corinto ha fatto una figura di merda, scusate la parola, no? Ma è proprio così. È stato malmenato, deriso, no? E io sto con lui. E io sono con lui perché sono così. Magari a Paolo ancora portava i segni di quello schiaffo ricevuto, di quella contestazione che ha dovuto subire, no? E per dire questo capita anche ai cristiani, di essere vittime appunto dei poteri, degli sberleffi, no? E di non sentirsi i migliori, i bravi, tutti. Allora notate come già dal primo versetto, con questa menzione di Sostene, Paolo comincia a dire come vuole scrivere questa lettera e come si vuole approcciare. Attenzione alle persone che ama. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, eh? Perché il conflitto può essere portatore di bene, la gestione di un conflitto, e quando si è mossi dalla volontà di riconciliazione, di non perdere l'altro. E allora alla Chiesa, Ecclesia, vedete, no? L'ho messo, che letteralmente, come sapete, significa coloro che sono stati radunati perché chiamati. La parola greca ha a che fare con il verbo appunto della chiamata, no? Io sono stato chiamato e voi siete stati chiamati. Ecco, no? È bello perché anche questo, io sono dell'idea che anche se la prassi, che appunto già da molti anni, grazie a Dio, fa sì che ci siano le lettrici nelle nostre eucaristie, e ci siano anche delle donne che danno la comunione, che fanno il ministero dell'accolitato, però quello che il Papa ha fatto di mettere proprio come motu proprio l'accolitato e il lettorato da poter dare alle donne è un passo importante, secondo me. È importante per andare contro il clericalismo e il maschilismo. Perché voglio vedere adesso, cioè, perché sapete, no, per gli uomini, per i seminaristi, quando si fanno i lettorati, gli accolitati, si fanno tutte le liturgie. Facciamo adesso, giustamente, anche per le donne, che scegliamo nelle nostre comunità per svolgere questo ministero, ufficialmente. E perché sto dicendo questo? Perché siamo tutti chiamati. Vedete, Paolo è chiamato e voi siete chiamati. Sempre da Dio, chiamati da Dio, siete chiesa di Dio. E ricordo negli anni 90 mi aveva colpito e lo porto sempre con me, e il padre Gianfranco Ghirlanda, che è stato rettore della Gregoriana, professore adesso emerito di diritto canonico, consultore di diversi dicasteri vaticani, questo per dire un cattolicissimo, che davanti a un 300 studenti in Gregoriana diceva, nel corso di diritto canonico, diceva: noi dovremmo smetterla di dire clero e laici, noi dovremmo chiamarci tutti fedeli a Gesù Cristo, chi nella vita religiosa, chi nel presbiterato, chi nel matrimonio, chi nella solitudine per gli altri, eccetera, eccetera. Dove? Quello che ci unisce è l'essere fedeli a Cristo. Fedeli a Cristo. Che significa che siamo fratelli e sorelle, tutti, e non c'è un super fratello. Siamo tutti fratelli e sorelle, tutti chiamati. E fra l'altro, vedete, questo dice la nostra identità profonda, no? Paolo presentandosi e in qualche modo indicando a chi sta parlando, dice anche a loro chi siete in profondità, qual è la vostra identità. Voi siete chiamati da Dio, noi stiamo insieme perché chiamati da Lui. E vedete, chiamati e a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, di nuovo. Santi per chiamata. È bello questo, no? Cioè noi siamo santi per chiamata, no? Quindi questa santità che è la nostra, la nostra universale vocazione. Ci torneremo la prossima volta. Finisco soltanto, tornerò su santità, invece concludo sul discorso insieme a tutti coloro che in ogni luogo invocano, chiamano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Vedete, è bello perché allora Lui ci ha chiamati, ci ha radunati e noi siamo insieme a tutti quelli che chiamano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. È una circolazione di voci, di parole, di vita, no? Che viene da Dio, ci coinvolge tra di noi e risale a Lui. Siamo chiamati, messi insieme e lo chiamiamo, lo invochiamo. No, penso che anche un servizio insieme alla nostra responsabilità civile, lavorativa, umana, quella che ciascuno di noi ha nella sua vita in questo tempo, per noi e per tutti, è anche quello di chiamare il nome del Signore, a nome di tutti. A nome di chi lo chiama con altri nomi, a nome di chi non lo chiama proprio, a nome di chi nella disperazione no, lo chiama imprecando contro di lui, noi ci mettiamo insieme a tutti a chiamarlo, a dire: Signore, vieni, guarda la nostra afflizione, vieni. Bene, allora io non ho finito naturalmente, abbiamo appena cominciato e se vi è piaciuto ci rivedremo, se non vi è piaciuto capirò e ci vediamo in qualche altro libro, ma vediamo, penso che potrebbe essere interessante anche questo cammino su.